Baseline Estate.
Alle 18.33 minuti, linea alla redazione, una buonasera da Chiara Brilli in studio per la Newsline serale in fascia estiva. Lo ricordiamo, da oggi e per tutto il mese di agosto in onda a partire dalle 18.33 in seguito alla GR di Popolare Network. D'apertura la cronaca: in procura ad Arezzo il PM Angela Masiello ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in seguito all'incidente che ha visto coinvolto ieri pomeriggio un pullman di turisti di origine cinese rimasto letteralmente infilzato da un guardrail sulla 1 in direzione Firenze altezza Badia Alpino, nel quale una persona è morta e 25 sono rimaste ferite. Alla guida del bus turistico un autista di origine polacca che sarà sentito per capire cosa sia successo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale, tutti dimessi, 10 turisti arrivati all'ospedale aretino di San Donato, dimessi anche 11 dei 12 feriti che si trovavano all'ospedale Valdarnese della Gruccia, dove rimane ricoverata una donna che sarà dimessa nelle prossime ore. I feriti più gravi, quelli in codice rosso, sono stati invece trasportati alle scotte di Siena dai soccorritori. Un camionista invece è morto stamani a bordo del suo camion all'interno dell'area di servizio Castagnolo Ovest sulla 12 tra Pisa e Livorno in direzione mare. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. L'intervento più probabile nella ricostruzione dei fatti è che il conducente del mezzo pesante abbia accusato un malore fatale. Sul posto, insieme alla polizia, anche il personale del 118, ma per il camionista non c'è stato niente da fare. Al momento non se ne conoscono le generalità. 2024 nero per i suicidi nelle carceri. Solo a Solliciano registrati 38 tentativi di togliersi la vita dietro alle sbarre, uno ogni 6 giorni. È quanto emerge dall'ultimo report del Garante Nazionale dei Detenuti. Particolari da Sandra Salvato.
Il 2024 sarà ricordato anche come l'anno dei troppi suicidi nelle carceri. Il sovraffollamento, ormai stimato oltre il 130%, le condizioni spesso fatiscenti delle strutture detentive con le scontate conseguenze sulle condizioni igienico-sanitarie sono alla base di un fenomeno che non può risolversi in una raggelante statistica, dovendo trovare risposte sia sul piano umano che politico. Un grido di allarme che si reitera nel tempo, come si evince dall'ultimo report di Felice Maurizio Dettore, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, una memoria di 37 pagine presentata il 1 agosto alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. Se lo sguardo d'insieme preoccupa, dal 2016 al 2023 il numero degli eventi critici è aumentato del 139,5%. Guardando a Solliciano la situazione diventa anche più penosa. Il quadro, riporta stamani il quotidiano La Nazione, è tale da integrare gli estremi del caso giudiziario di interesse nazionale. Il garante si è già costituito parte civile in procedimenti penali riguardanti lesioni aggravate all'interno dei muri della casa circondariale fiorentina. Muri da abbattere e ricostruire, come invoca molta parte della magistratura, a cominciare dal procuratore generale Ettore Squillace Greco. Tra le 58 persone suicidate dall'inizio dell'anno ritroviamo il nome del giovane tunisino Fedi Bensassi. Tra i 15 che arrivano da paesi stranieri, un dato che, se messo in relazione con la tipologia di reati, ha sottolineato Dettore, consentirebbe di operare significativamente in termini deflattivi mediante un intervento legislativo per individuare domicili idonei a consentire la concessione della detenzione domiciliare. Intanto, per decomprimere, sono stati trasferiti 80 di reclusi, mentre la direttrice Antonella Tuoni è nel mirino di un'azione disciplinare del DAP. Soluzioni da leggersi alla lente di un'esasperazione che conta 245 gesti di autolesionismo, 47 aggressioni fra detenuti e 18 episodi di protesta collettiva, e che Dettore auspica possa lasciare spazio invece, tra le altre, a piani di prevenzione, presa in carico, programmi di formazione, collaborazione con la società civile.
Chiediamo il commissariamento di Solliciano, chiediamo l'arrivo di un commissario ad acta dotato di poteri e risorse economiche per iniziare velocemente i lavori di ristrutturazione e risanamento dell'istituto senza perdere altro tempo utile. E quanto afferma il capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio Dimitri Palagi in merito al carcere fiorentino di Solliciano. Da parte dei sindaci non c'è una demonizzazione del fenomeno del turismo. Vogliamo avere un turismo di qualità che sia sostenibile. Abbiamo bisogno di affitti che siano sostenibili. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro questa mattina intervenendo su Canale 5. Funaro ha parlato della scelta del comune di Firenze che attraverso una delibera vuol vietare i nuovi affitti turistici brevi nell'area UNESCO della città, ricordando che il governo ad oggi non sta mettendo un centesimo sulle politiche abitative. Intanto, come racconta il quotidiano La Repubblica, mentre si attende il via libera formale della Commissione regionale del paesaggio che deve verificarne la conformità al PIT del piano operativo licenziato qualche settimana fa dal comune, si moltiplicano i ricorsi al TAR di società che guardano al mercato immobiliare. Il servizio di Domenico Guarino.
Un ricorso al TAR per chiedere l'annullamento del piano operativo in quella parte specifica in cui Palazzo Vecchio ha ridotto a 2 mesi l'apertura al mercato turistico delle camere dei cosiddetti student hotel, a patto che questi mettano a disposizione dell'azienda per il diritto allo studio almeno il 30% dei posti letto dell'intera struttura. A presentarlo la CDS Holding, la società che ha costruito il nuovo studentato in via della Toscana, 200 camere, un edificio che aveva prevalente destinazione direzionale. Ovviamente c'è da giurare che si tratti solo di un ricorso pilota che prelude ad altri simili da parte degli altri gestori di studentati a Firenze, insoddisfatti dei nuovi limiti e delle nuove imposizioni che a loro dire ledono la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento. Al TAR ricorso anche Unipol, proprietario di Villa Donatello, il prestigioso immobile sui viali, sede dell'omonima clinica medica, che chiede che la struttura venga classificata non come bene culturale ma come emergenza di valore storico-architettonico oppure come edifici singoli di interesse documentale, e questo per avere maggiore margine di manovra in vista di una futura possibile vendita o della trasformazione, manco a dirlo, in residenze di lusso. Infine la società AD Cas SRL dell'imprenditore Andrea Duranti per un terreno non edificato di 5.000 metri quadrati accanto alla caserma Perotti per la realizzazione di un impianto da 7 campi di padel con strutture annesse, cui il comune ha detto no per l'incompatibilità con la nuova viabilità Chimera Palazzeschi.
La vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno, ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea sulla vicenda della perquisizione dell'abitazione del giornalista fiorentino Simone Innocenti e della sede del Corriere Fiorentino da parte delle forze dell'ordine italiane lo scorso 31 luglio. Su richiesta della Procura locale, l'eruzione è avvenuta in relazione ad un'inchiesta per concorso con uno più pubblici ufficiali in rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio con riferimento ad un articolo apparso nel maggio scorso per il caso della 25enne allieva della scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze che si è suicidata lo scorso 22 aprile. Nel testo dell'interrogazione si legge come la perquisizione si ponga in palese contrasto non solo con le sentenze della Corte europea per i diritti umani e della Corte costituzionale italiana, che da tempo hanno sancito la tutela delle fonti dei giornalisti, ma anche con le nuove norme stabilite dall'Unione europea nel Media Freedom Act, in particolare l'articolo 4.3.b, alla luce della recente comunicazione della Commissione europea sullo stato della libertà di stampa in Italia. La vicepresidente Picierno chiede alla Commissione se fosse a conoscenza dei fatti e quali misure intende adottare. Parliamo adesso di scuola nell'area fiorentina con la denuncia della CGIL. Per settembre calano i docenti, si conferma la cosiddetta supplentite, i concorsi in alto mare porteranno a decine di sostituzioni in corsa, per così dire, disorientando studenti, lavoratori, lavoratrici e anche famiglie, mentre nel sostegno gli insegnanti a tempo superano quelli di ruolo, senza contare che c'è carenza di personale tecnico amministrativo. Emanuele Rossi della FLC CGL.
Anche a settembre, come purtroppo anche negli ultimi anni, circa un terzo dei colleghi, dei docenti che saranno in cattedra a settembre per iniziare, insomma, la scuola delle nostre ragazze e delle nostre ragazze sarà a tempo determinato, cioè precario, cioè supplente, con la conseguenza, e questo fenomeno che conseguenza porta con sé? Che fa sì che una persona che ha lavorato in un posto un anno, l'anno dopo può essere rimandato da un'altra parte e così via. Il famoso balletto delle cattedre. E questo fenomeno chiaramente andrebbe affrontato con concorsi e procedure di stabilizzazione. Abbiamo un ulteriore fenomeno negativo in più quest'anno, che i concorsi banditi dal ministro, concorsi banditi lo scorso dicembre, sono ancora ben lontani dal territorio. scusate, dal terminare. Allora cosa avremo? Avremo che i concorsi che finiranno a settembre, a ottobre, a novembre daranno dei vincitori di concorso, e una norma introdotta dal governo recentemente prevede che se io appunto vinco un concorso a, finisco il mio concorso a ottobre, poi posso andare in cattedra togliendo il posto a quel docente che invece il primo giorno, il 15 settembre, aveva avuto un incarico, che magari resta con i ragazzi che un mese e mezzo, poi appunto deve lasciare il posto al vincitore di concorso che deve ricominciare da capo, là, agli assistenti amministrativi che portano a termine le pratiche di parte di iscrizione alle scuole, ma che servono per garantire il rapporto con le famiglie e tutte le procedure di regolarizzazione della vita scolastica, gli assistenti tecnici di laboratorio, in un momento in cui, guarda un po', grazie anche ai fondi PNRR si va verso la tecnologia, l'informatizzazione, e anche qui abbiamo carenza di personale. Qui francamente è l'ufficio scolastico regionale a dover fare di più.
La cronaca: si stava scattando un selfie con la fidanzata a Bali in Indonesia quando la ringhiera avrebbe ceduto e lui è precipitato per 25 metri. È morto così Giancarlo Zicari, ingegnere di 49 anni, originario di Matera ma residente da anni a Pisa. Secondo quanto ricostruito e riportato dall'edizione locale del Tirreno, Zicari, in vacanza sull'isola indonesiana, si stava facendo una foto ricordo con la fidanzata nella zona delle cascate Gajah Mas nel distretto di Batu. I due si sarebbero appoggiati ad un'inferriata che però non avrebbe retto, facendo precipitare la coppia. La donna, rimasta inconsciente per circa un'ora, quando ha ripreso conoscenza si è accorta che il compagno era morto e ha dato l'allarme. L'incidente è avvenuto ieri mattina quando in Italia erano circa le 5:30. Parliamo di disservizi nel sistema ferroviario. È necessario che RFI e Trenitalia si parlino. Non è possibile che si assista a così tanti disagi e che i lavori, pur necessari, non sembrino essere organizzati tenendo conto delle necessità dell'utenza e delle amministrazioni locali. Questo quanto affermato ai nostri microfoni l'assessore ai trasporti della Regione Toscana Stefano Baccelli in vista dei cantieri che impatteranno nel mese di agosto ma anche di settembre anche sulle reti regionali. Sentiamolo.
Si pretenderebbe una programmazione diversa, anticipata e coordinata da parte di Rete Ferroviaria Italiana. E sarà un'estate, non solo un'estate, ma anche un autunno pesante, a motivo delle tante risorse del piano nazionale del PNRR e quindi delle scadenze, diciamo, congenite a questi investimenti. È però il problema che Rete Ferroviaria Italiana tutto questo lo dovrebbe programmare non solo con la regione ma quantomeno con Trenitalia, e quindi siamo sempre a sopperire appunto con bus sostitutivi, confrontandoci con le amministrazioni locali, ovviamente, perché poi i disservizi ricadono sugli utenti e immediatamente dopo su sindaci, assessori e chi sta direttamente sul territorio. Quindi davvero si pretenderebbe una cosa annosa che Rete Ferroviaria Italiana programmasse rispetto ai gestori.
Ma questo come si può risolvere? Giustamente lei dice una cosa annosa, servirebbe, che ne so, l'istituzione di un tavolo permanente presso il ministero.
Il ministero, ma non è per dare la colpa a Salvini, perché
no, chiaro, insomma,
anni, quindi i ministri passano, e fascista pretendesse, che tra l'altro sono dello stesso gruppo, e la cosa è incredibile. Abbiamo un contratto di servizio con Trenitalia, quindi una moral suasion è qualcosa di più, grazie al fatto che eroghiamo qualcosa come 300 milioni di euro l'anno a Trenitalia per il servizio sulle 14 linee regionali, ma non l'abbiamo con Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce la propria programmazione in modo assolutamente autoreferenziale.
Lucca Jazz Donna, dall'8 agosto al 22 settembre, 6 appuntamenti con il grande jazz tutto al femminile. Info e programma completo su luccajazzdonna.it. Tutti i giovedì di agosto, 3 concerti a sera ad ingresso gratuito. Primo appuntamento giovedì 8 alle 21:15 nel chiostro di Santa Caterina con Alice Innocenti, che presenta l'album Nelumbo. A seguire la cantante catalana Eva Verde e la Montecatini City Band con Ladies in Jazz. Contro radio.
Well, I want a lot of loving. Yes, I want a lot of hugging. So baby, can't you see that you were meant for me? I want you.
your loving, yes sirree. Oh well, I wanna a lot of hugging. Oh well, I wanna a lot of kissing. So baby, please proceed to give the love I need. I want your loving, yes indeed. Oh well, I want you, I love you, I need you so much. Why don't you give out with that magic touch? You send me, you thrill me, baby, it's so fine. I want your loving, baby, all the time. Oh well, I wanna a lot of loving. I wanna a lot of kissing. So baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your loving, oh, you bet. Wow! Well, I want you, I love you, I need you so much. Why don't you give out with that magic touch? You send me, you thrill me, baby, it's so fine. I want your loving, baby, time. Well, I wanna a lot of loving. Yes, I wanna a lot of hugging. So baby, don't forget, I'm gonna get you again. I want your loving, oh, you bet. Rock!
Alle 18:48 minuti riprendiamo con la nostra newsline. C'è la Toscana nel primo storico alloro olimpico dell'Italia nel tennis. Jasmine Paolini è nata in Garfagnana, si è formata nei circoli tennistici della provincia di Lucca. Ieri ha conquistato la vittoria assieme a Sara Errani, regalandoci una soddisfazione enorme. La regione è grata a Jasmine e a tutti coloro che in questi giorni stanno portando in alto il nome della Toscana nello sport a livello mondiale. Queste le parole del presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ben 39 atleti toscani rappresentano il nostro territorio, 21 donne e 18 uomini, molti dei quali hanno raggiunto il podio in diverse discipline. Ulteriori particolari sul nostro sito controradio.it. Ci spostiamo adesso con tutt'altro tenore, diciamo, alla piscina comunale Costoli di Firenze, perché non c'è stato lo sciopero dei bagnini, ma la tensione rimane alta per le questioni che riguardano la sicurezza, l'agibilità degli spazi dopo i numerosi episodi che hanno visto protagonisti in negativo gruppi di ragazzi che si sono resi autori di violenze, minacce, furti, disturbi nei confronti dei clienti. Ieri all'impianto di Viale Paoli sono arrivati prima i carabinieri, poi la municipale. Non incroceremo le braccia, ma se i controlli non saranno quotidiani siamo pronti alla mobilitazione, dicono i bagnini. Stamattina Domenico Guarino ha sentito l'assessora allo sport Serena Perini.
Nel momento in cui i bagnini ci hanno chiamato, subito siamo intervenuti, perché effettivamente, tra l'altro, anche da parte degli operatori, io ricordo che la Costoli è l'unica piscina con dipendenti comunali, cioè gestita direttamente dal comune, avevano già spiegato che si stavano verificando degli episodi un po' spiacevoli all'interno della piscina. Quindi grazie davvero anche al comandante della municipale che subito si è attivato per cercare di garantire una presenza quotidiana.
Come pensate di risolvere il problema, diciamo, nel medio-lungo termine?
Sicuramente, diciamo, ormai per quest'anno, visto che la balneazione estiva dura fino al 30 di agosto, era la soluzione più veloce anche da poter mettere in atto. Però per il prossimo anno saremo anche in fase di gara, perché insomma, scade l'appalto per i vari servizi, come ad esempio i bagnini che ci sono all'interno della piscina, quindi possiamo anche pensare a tutta una serie di cose da poter mettere in atto, come ad esempio quella di lasciare il documento all'entrata, perché attualmente uno può semplicemente far vedere il documento e entrare, ma visto che si è visto che c'è bisogno soprattutto di identificare le persone che poi stanno dentro, perché onde evitare appunto episodi spiacevoli, probabilmente quello, come viene fatto in tantissime piscine, di lasciare il documento, in cambio viene lasciato un braccialetto e poi poterlo ritirare all'uscita, ad esempio, può essere sicuramente un'azione da poter mettere in atto.
Intervista integrale all'assessora allo sport di Firenze Letizia Perini, non Serena come detto in precedenza, riascoltabili anche sul nostro sito controradio.it. Occupiamoci adesso invece con un ampio spazio di Cannabis Light, 11.000 posti di lavoro, 3.000 aziende in Italia, oltre 100 ettari di coltivazioni, 50 aziende solo in Toscana. È quello che mette a rischio l'emendamento al decreto sicurezza licenziato alle commissioni competenti e in vista di approvazione a settembre. Un provvedimento che sta facendo molto discutere. Domenico Guarino ha chiesto un commento a Enzo Brogi, ex consigliere regionale cofirmatario della legge toscana sulla cannabis terapeutica approvata 12 anni fa.
E oggi abbiamo preso delle battaglie che sono, come dire, dei momenti che sembrano portare grandi consensi al governo. Abbiamo camuffato all'interno del decreto sicurezza la messa fuori legge della legge della cannabis light, e poi consentiamo appunto liberalizzare le droghe creando problemi di sicurezza enormi. Siamo il paese, lo voglio ricordare, in Europa che consumiamo più psicofarmaci di tutti, per fare meglio all'amore, per essere più tonici, per essere più dinamici, per essere più rilassati. Noi ingeriamo chimica per quintali di pasticche più di tutti in Europa, e poi appunto mettiamo fuori legge la cannabis light. Sul fatto che sia un processo di penetrazione del THC, io credo insomma che è proprio come c'è stato, l'associazione ha fatto un esempio assai emblematico, no? È come mettere fuori legge la birra analcolica per combattere l'alcolismo.
Andiamo ancora più nella profondità di questa tematica, cercando di capire i vari risvolti, perché il mercato della cannabis light, messo in seria difficoltà dall'emendamento alla DDL sicurezza approvato nei giorni scorsi, vede nel testo l'equiparazione della sostanza cannabis al principio attivo THC, un salto indietro di 8 anni in cui la filiera di questi prodotti si è sviluppata, generando imprese e milioni di euro di fatturato. Come dicevamo, un duro colpo a questa filiera anche di produttori di canapa legale, che conta migliaia di posti di lavoro e circa 500 milioni di euro di fatturato annuo. Il provvedimento, che abbiamo detto adesso è stato approvato nelle commissioni affari istituzionali della Camera, e che dovrà appunto avere l'iter da settembre in poi per l'approvazione legislativa, arriva in un periodo in cui la produzione è in pieno campo, con il rischio per gli agricoltori di non poter vendere il frutto del proprio lavoro legale, tracciato e controllato dalle stesse forze dell'ordine. Molti acquirenti, in un contesto di scarsa chiarezza dal punto di vista giuridico, stanno infatti annullando gli ordini, con gravi danni per i produttori. Sentiamo Leonardo Giannelli, titolare di La Mary Hemp Farm, e Claudio Onisoni, proprietaria e socia di Campo di Canapa, intervistati per TIF e Controradio da Camilla Köger.
Quello che vogliono fare loro è equiparare la canapa industriale, priva di principio attivo drogante, alla canapa stupefacente, in modo da poter poi vietare la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa in Italia. Quello che succederebbe è che dal comparto del florovivaismo a quello dei cosmetici, per passare al tessile e anche all'edile, nessuno potrebbe più trasformare la canapa o comunque trasportarla, venderla, trasformarla in qualsiasi tipo di prodotto. E quindi il risultato sarebbe che la completa filiera italiana, si parla di 3.000 aziende per 10.000 addetti e un fatturato di 500 milioni di euro l'anno, verrebbe istantaneamente bloccata, per poi successivamente passarla nelle mani di qualche multinazionale del tabacco, del farmaceutico, le uniche che hanno la possibilità di gestire piante sottoposte a controlli speciali, come per esempio l'oppio oppure il tabacco. Quindi lo scopo di tutta questa operazione è strappare un mercato già florido e in crescita dalle mani del popolo e metterlo nelle mani di multinazionali estere, in una forma di neocolonialismo con a capo i soliti Yankee. All'interno del pacchetto attualmente c'è anche questa norma. A settembre, quando avranno finito, dopo la pausa estiva, di montare la legge, ci sarà la votazione alla Camera. Per l'opinione di tutte le associazioni della canapa, in Italia ce ne sono numerose, a capo di tutte c'è Canapa Sativa Italia, che fa da capofila, l'iter non arriverà in fondo. Sia la Comunità Europea che la Corte Costituzionale Italiana, che lo stesso Mattarella, oppure i nostri stessi avvocati, a un certo punto bloccheranno questo iter. Perché? Perché la canapa industriale non fa parte delle piante droganti. Rientra nelle tabelle europee delle piante ammesse nella coltivazione agricola, come le zucchine o le carote, e rispettando quel tipo di varietà in campo il coltivatore è perfettamente a norma a livello europeo, non è la canapa da spaccio di strada, è un'altra cosa. Ci si fanno i prodotti florovivaistici, ci si fanno i mattoni, ci si fanno le ciabatte. Nel frattempo, se non bastasse, noi abbiamo preso lo studio legale più grosso d'Europa, sono 600 avvocati, penso che basteranno per fargli capire che hanno sbagliato. Ci sono interessi ben più grandi che vorrebbero metterci le mani.
Il grosso produttore di canapa industriale è la Cina, cioè la Cina non ha mai smesso di coltivare la canapa come abbiamo fatto noi per più di 50 anni, loro non hanno mai smesso e al momento attuale, per esempio sul tessile, le ditte di Prato che producono tessuti di canapa, che è molto pregiato il tessuto di canapa italiano, importano dalla Cina, quindi noi importiamo il filato, lo lavoriamo e poi lo vendiamo a tutto il mondo. Questi problemi non è tanto anche le persone non fanno più, le aziende non investono più nella canapa, quindi non si può creare quella filiera che poi potrebbe essere un ottimo, cioè potrebbe veramente risolvere a livello economico i problemi che abbiamo in Italia. Essendo più che altro propaganda, le persone si crea confusione nel non chiarezza e quindi tante persone poi credono che non si possa più vendere, i commercianti hanno problemi, non acquistano più dai grossisti e quindi c'è più che altro un danno commerciale. Si crea confusione tra la canapa che è legale, la canapa che non è legale, quella è droga, quella non è droga, non si capisce più che cosa poi andiamo a comprare, che cosa si sta vendendo. Anche noi si passa per casomai spacciatori quando spacciatori non siamo, perché vendiamo abbigliamento e tessile o prodotti che non hanno nessun effetto psicoattivo.
In conclusione una notizia di servizio, prima delle previsioni meteo procedono i lavori sulla linea tranviaria Fortezza San Marco a Firenze. Stanotte è in programma un intervento di asfaltatura in viale Matteotti dalle 21 alle 5 di domani mattina. Sarà istituito un divieto di transito sulla corsia in adiacenza al cantiere centrale tra via Fra Bartolomeo e Piazza della Libertà in direzione di quest'ultima. Resta disponibile la corsia sul controviale e sempre stasera, si precisa da Palazzo Vecchio, inizieranno dalle 21 i lavori su alcuni chiusini in viale Strozzi e viale Lavagnini. Su entrambi scatteranno restringimenti di carreggiata. Diamo uno sguardo al tempo per domani, sostanzialmente invariato: cielo sereno o poco nuvoloso, mari poco mossi, venti deboli di brezza, temperature pressoché stazionarie. Ricordiamo che domani per Firenze scatterà l'allerta arancione. Sono le 19 in questo istante. Ringrazio Pierluigi Megaers per l'assistenza in regia. Newsline torna domattina puntuale con voi, rimanete però sulle nostre frequenze e sui nostri canali cross mediali. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio, Newsline, estate.